ogni mattina anche il nostro Davide Giacalone per la rassegna stampa. Come stai, Davide?
Buongiorno, tutto a posto, eccoci qua.
Bene, allora partiamo questa mattina dalla prima pagina di Libero. Abbiamo parlato nelle scorse ore, anche questa mattina nel corso delle notizie flash, di un'operazione della polizia nelle scorse ore per quanto riguarda alcuni gruppi di cosiddetti Novax che si ritrovavano su alcuni social. Criminali Novax, questa è l'apertura di Libero, preparavano attentati con bombe e fucili. Blitz della polizia sui social. Gruppi di fanatici antisiero programmavano atti terroristici contro stampa e Parlamento. In casa avevano le armi pronte. Davide.
Ma allora, prima di tutto, naturalmente non bisogna in nessun caso confondere chi organizza o pensa di organizzare atti di violenza con chi ha dei dubbi, ma anche con chi ha delle avversioni. Io lo considero non razionali, ma questo non significa niente, cioè è totalmente legittimo avere, quindi non confondere le due cose. E quindi, secondo, di conseguenza, non dire, come qualche titolo un po' così per cercando la sintesi, ma sbagliano, azione di polizia contro i Novax, ma quando mai? Cioè, semmai è un'azione di prevenzione più che giusta nei confronti di un gruppo che pensava a questioni di violenza. Gruppi questi nei confronti dei quali, distinti da tutti gli altri, nei confronti dei quali bisogna organizzare la repressione, bisogna utilizzare la legge e la repressione. Detto questo, francamente io ho la speranza che questi qui, che i messaggi che diamo fuoco, ribaltiamo i camion della televisione, usiamo le bombe moto, sganciamo il tritolo con i droni sopra il Parlamento, la speranza è che siano sostanzialmente dei fuori di testa, cioè più, sono pericolosi più che altro a se stessi. Detto ciò, ripeto, quelli sono comunque reati e vanno perseguiti. Quanti ragionano in quel modo, però molti potranno riconoscere alcune sue parole, alcune proprie parole. Le abbiamo ospitate anche noi all'indignato speciale domenica scorsa. Quando qualcuno dice siete venduti, l'informazione è stata comprata, io, solo io, sono un uomo libero, ha dei problemi mentali e culturali. Per chi ragiona in questo modo è intrinsecamente violento. Naturalmente la repressione si rivolge a quanti organizzano materialmente ipotesi di violenza, ma ripeto, speriamo che siano semplicemente quel che sembrano, cioè gente fuori di testa.
Dalla prima del Corriere della Sera dicevamo scuola, genitori con il Green Pass, obbligo per chiunque entri, nelle RSA dovere di vaccinarsi, Draghi dice è un inizio, l'AIFA dice sia la terza dose e negli Stati Uniti Biden annuncia, due punti, l'immunizzazione requisito per i lavoratori pubblici, che ne pensi?
Allora, è quello che vorrei chiedere a quanti, diciamo, ancora sostengono che tutta questa è un'occasione per una svolta autoritaria, per comprimere le libertà. Ma voi veramente pensate che in tutto il mondo democratico si sia diffusa questa epidemia di autoritarismo? Cioè, ma voi veramente, seriamente, senza ridere di voi stessi mentre lo dite, pensate che sia una cosa artificiale, artificiosa per raggiungere lo scopo di comprimere le libertà? Ma mi sembra veramente, diciamo, di parlare con gente che ha perso il lume della ragione. Detto ciò, negli Stati Uniti il presidente Biden questa notte italiana, durante il giorno statunitense, ha annunciato il fatto che i dipendenti pubblici devono essere tutti vaccinati, se no rimangono a casa, non possono andare al posto di lavoro. Noi andremo a questo anche in Italia, ci arriviamo dritti dritti. Perché? Perché è una precauzione, perché il nemico della libertà è il virus. Poi non è che queste misure, se vaccini tutti i dipendenti pubblici, hai risolto la questione, perché questo è un po' lo schema di ragionamento, per esempio, di un quotidiano come La Verità. Ditelo che questo non risolve tutto. No, non c'è niente a questo mondo che risolve tutto, però aiuta. E questa è la differenza tra le persone ragionevoli e gli assolutisti mentali. E si va in quella direzione. Perché in Italia, per esempio, in queste ore le norme relative al Green Pass devono arrivare un pezzo alla volta anziché in un bel boccone unico di un decreto che regoli tutta la faccenda, in modo tale peraltro che chi voglia documentarsi debba andare a prendere un decreto, non quattro decreti? La risposta è perché quel boccone unico non lo deglutisce la politica. Hanno bisogno di prenderlo a cucchiaini, un pezzo per volta, in modo tale da poter dire che stanno trattando sul resto. Non è una bella scena, non ci fanno una bella figura, tanto comunque votano alla fine esattamente quello che era il punto di partenza, come è capitato alla Lega sia alla Camera che al Senato e in Consiglio dei Ministri, per cui non si capisce perché uno debba procurarsi dei guai con la sceneggiata.
Allora, mentre portiamo un bicchiere d'acqua a Davide Giacalone, cambiamo argomento. Davide, andiamo sulle pagine interne del giornale, parliamo di economia. La Banca Centrale Europea inizia a scaricare il bazooka. La presidente Lagarde però assicura non si tratta di un tapering, ci spiegherai di che cosa si tratta. Intanto però buone notizie, insomma, ci confermerai, rivista e rialzo le stime di crescita, parliamo di un più 5%.
Allora, perché dice in questo tecnichese non è un tapering, non stiamo rientrando? Perché quella tecnica lì è la tecnica di rientro, cioè noi abbiamo comprato la banca centrale negli Stati Uniti come nella Banca Centrale Europea. Abbiamo comprato quantità sempre crescenti di titoli del debito pubblico e adesso riusciamo, diciamo, abbiamo un programma per tornare alla normalità, cioè non comprarne o comprarne molto pochi. Non è questo, mette le mani avanti, però rallentiamo, smettiamo di incrementare le crescite e, come del resto era stato programmato fin dall'inizio, arriveremo a un punto in cui verranno acquistati solamente le, diciamo, reemissioni, cioè il debito già emesso, già comprato dalla BCE e quindi ricomprato, ma quello non altro, e poi piano piano si comincerà a scendere. Questa roba qua, noi siamo stati un po' maniaci, ma lo riconosco, colpa mia, nel dire guardate che sta succedendo negli Stati Uniti e qua veniva negato e poi è successo. Adesso diceva no, ma vedete che la BCE non farà altrettanto. È quella la strada, cioè l'idea che noi nei prossimi anni si viva tutti di debito acquistato dalle banche centrali è chiaramente una follia che non può durare, e infatti ci si prepara a rientrare, a rinculare. Naturalmente, siccome questa è un'operazione anche con qualche rischio, i rinculanti dicono sempre, sia chiaro, non sto rinculando, sto rinculando.
Rimaniamo in ambito economico, andiamo all'interno della Repubblica, siamo a pagina 36, si parla di Monte Paschi Siena, niente marchio e filiali scelte, le condizioni Unicredit su MPS, prorogato il negoziato, restano attività con 5-6 mila dipendenti, dal futuro incerto. Davide.
Ben svegliati, ben arrivati. Due giorni fa qui ho osservato che era scaduto il termine ultimo per l'esercizio in esclusiva della scelta da parte di Unicredit e che di fatto ci sembrava che tutto fosse stato prorogato, nessuno, non c'era una riga sui giornali. Adesso, due giorni dopo, Repubblica, meritoriamente rispetto agli altri che continuano a non pubblicare una riga, si accorgono che evidentemente quel termine deve essere passato e che però il negoziato continua, e il negoziato continua su delle basi che conosciamo tutti a memoria, e cioè non può essere che Monte Paschi di Siena rimane quello che è, con le filiali che ha, con i dipendenti che ha, perché se no rifallisce come è fallito già una volta. Perché tutta questa mistero, questa storia? Perché purtroppo ci sono le elezioni supplettive a Siena e altrettanto purtroppo la viltà e la demagogia delle forze politiche, praticamente senza distinzione di schieramento. Il Monte Paschi Siena è un vecchio feudo della sinistra, ma praticamente senza distinzione di schieramento si presentano ai senesi dicendo votate per noi che vi lasciamo il Monte Paschi Siena come era una volta. Balle, vi stanno raccontando balle e stanno anche nascondendo le notizie.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento, ancora una volta siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché spesso si sente parlare al rientro dalle vacanze di stangata d'autunno. Ecco, si parla di super rincari in vista per gas più 30%, scrive il Sole, ed elettricità più 20%, rischio maxi bollette. Ci sono le prime stime sulla revisione delle tariffe per l'energia in arrivo dal 1° ottobre prossimo.
Io credo di leggere e sentir parlare di stangata praticamente da quando ho imparato a leggere e ascoltare e distinguere il termine, per cui non mi piace proprio per niente. Le materie prime aumentano, ce ne siamo occupati anche ieri di costi, quindi ci sono dei riflessi che sono abbastanza ragionevoli. Quello che non è ragionevole è il prezzo. La benzina sta a 1,65, di cui 62 centesimi sono il costo industriale, cioè la materia prima pure il trattamento, quel che serve a mettere alla pompa, 62 centesimi, 1 euro e 3 centesimi sono la parte la composizione fiscale per il gasolio è 1,50, la differenza è 61, il costo industriale 89, i centesimi fiscali, tutto qua. Il governo al massimo può intervenire ovviamente solamente sulla parte fiscale, ce lo possiamo permettere, ma guardate, bisogna stare con i piedi per terra a questo mondo. Ieri nel Regno Unito è successa una mezza tragedia, perché hanno dovuto varare un aumento di 12 miliardi di sterline delle tassazioni annue, cioè il più alto aumento di tassazione negli ultimi 70 anni. E a quelli che hanno fatto osservare a Boris Johnson: ma tu nel programma elettorale avevi scritto che non ci sarebbe mai stato un aumento delle tasse, e lui ha risposto: sì, ma nel programma elettorale non ci avevo scritto che ci sarebbe stato il Covid e l'aumento del debito. La ragione per la quale noi stiamo affrontando questa stagione senza dover aumentare le tasse è la Banca Centrale Europea e la copertura che dà l'euro e le istituzioni della Unione Europea. È chiaro questo? Stampiamo e stampiamocelo in testa, perché prima che dopodomani qualcuno, come era due anni fa in questo paese, mezzo embriaco, gente che diceva: ma perché non ce ne andiamo dall'euro? Questo ci consente, ripeto, di non aumentare la pressione fiscale, che si possa diminuirla in quelle condizioni, lasciando ferma la spesa pubblica corrente improduttiva, ne dubito assai.
C'è gente che dall'euro non l'ha mai voluto, dall'Europa se n'è andata, ma la solfa non cambia. Siamo a pagina 22 della Repubblica, le bugie di Johnson, siamo evidentemente nel Regno Unito, no tax solo a parole, Londra alza le imposte, via l'aumento record da 12 miliardi di sterline tra i mal di pancia del campo conservatore.
Appunto, si sono dovuti rimangiare quello che avevano detto, ma perché si sono trovati nella condizione di dover fare maggiore debito e quindi in qualche modo di onorare, perché vendono i titoli del debito sul mercato. La banca centrale, la Banca d'Inghilterra, quindi la Banca Centrale del Regno Unito, non ha le spalle della Federal Reserve o della Banca Centrale Europea, e quindi devono aumentare la tassazione. Io non critico il governo, molti conservatori hanno criticato Johnson, non critico il governo per questa scelta, perché sono in qualche modo obbligati a fare quello che hanno fatto e non avevano nessuna voglia di farlo. Però bisogna rendersi, ecco, bisogna guardare queste cose e rendersi conto che il mondo è questo. Non è che dice: ma se allora perché la Banca d'Inghilterra non ha stampato sterline e non dato il mercato, così non aumentavano le tasse? Perché questo prima o poi ti fa schizzare in alto l'inflazione, che è la più iniqua delle tasse, perché frega i risparmiatori e frega soprattutto quelli che hanno più bisogno.
Davide, finisce qui la nostra rassegna stampa, che torna domani mattina come ogni mattina alle 7:10. Intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
E andiamo tutti verso la scossa di Francesco Del Zio, rieccoti.
Buongiorno, senza scudi, solo spade.
Ma assolutamente, ma che ce ne facciamo dello scudo, guarda, così a petto nudo andiamo. Senti, leggendo l'argomento di oggi ho capito perché certe cose le diciamo in inglese, con buona pace di quelli che dicono: vero, perché utilizziamo i termini inglesi, utilizziamo in italiani. Mo vi spiego perché. Del Zio scrive: oggi parliamo della spesa della rivincita o della vendetta, al che mi sono messa le mani nei capelli, aperta parentesi, revenge spending.
Quindi, che suona assai meglio.
Ma molto meglio, e sono due parole soprattutto. Però ci devi spiegare cosa vogliono dire.
La spesa della rivincita è un fenomeno molto interessante di cui chiacchieriamo oggi con i nostri radioascoltatori. Che cos'è? Dopo 18 mesi di pandemia, quindi di vincoli, di costrizioni, di rinunce e privazioni, i consumatori di tutto il mondo occidentale e orientale sembrano aver deciso di spendere di più, e in particolar modo di premiarsi, di gratificarsi con dei prodotti di lusso o comunque dei prodotti di qualità. Questa è la revenge spending, la spesa della rivincita, dobbiamo aggiungere, nei confronti del Covid.
Allora, mentre chiacchieriamo, aspettiamo anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Se anche voi, avendo gioco forza, risparmiato un po' di più in questo anno e mezzo, adesso vi state concedendo qualche acquisto in più.
Ed è un tema psicologico, Luigi, cioè l'idea che ci siamo salvati in qualche modo, poi non è ancora vero del tutto. Molti di noi si sono vaccinati, si sono messi a posto sul piano sanitario e ora possono concedersi qualcosa di bello, di divertente, di appassionante.
Ecco, ad esempio, facciamo qualche esempio. Allora, io mi concedo magari una macchina nuova, una vacanza, magari se c'è qualche giorno
sì, da... sì, tutta roba dai 10.000 euro a salire, Santarelli.
No, no, ma infatti questo ragionamento vale per tutti, e lasciatemi dire, vale per tutte le tasche e quindi tutti i prezzi. Per esempio, i primi dati ufficiali che abbiamo sono quelli del vino. Ricordo tra l'altro che Vinitaly, la più grande manifestazione del vino in Italia, sarà di nuovo a metà ottobre a Verona, appunto in Italia. I dati del vino ci dicono questo: il vino italiano è nel 2020 il primo assoluto nel mondo. Sono molto aumentati gli acquisti di vino italiano, più 10% dalla Germania, più 30% dalla Russia e così via. Il vino italiano è un vino mediamente di qualità più alta rispetto agli altri vini, costa un po' di più ed è la tipica gratificazione psicologica che il consumatore di tutto il mondo, il russo, il tedesco, l'americano, l'arabo, si concede proprio per, come dire, premiarsi rispetto all'idea di aver vissuto 18 mesi così.
Quanto
terribile.
Sono stato bravo, mi compro una cassa da 20 bottiglie.
Esatto. È un fenomeno molto importante sul piano economico. Ovviamente noi lo trattiamo anche in maniera più brillante, ma in realtà è un fenomeno che potrebbe aiutare moltissimo nel 2020-21 e nei prossimi anni il Made in Italy. Perché se ci pensate, gran parte delle nostre produzioni per l'abbigliamento, le calzature, gli oggetti di design, tutto l'agroalimentare, l'automotive e così via, si posiziona proprio sulla fascia di qualità, sulla fascia alta, e ha quella caratteristica di appagare chi compra questo prodotto, questo bene. Quindi viva il Made in Italy e viva la spesa della rivincita se aiuterà il Made in Italy.
D'altronde, sbaglio o il mercato del lusso non è mai entrato in crisi?
Sì, è proprio così, non è mai entrato in crisi, anche questa è paradossalmente una buona notizia per i produttori italiani. In realtà il mercato del lusso è un mercato che tipicamente non risente, come dire, delle oscillazioni, persino degli eventi più drammatici come quello che abbiamo vissuto tu.
E poi c'è anche da dire, Francesco, che un'altra cosa che forse non è cambiata, insomma, diciamolo, durante la pandemia, è il fatto di risparmiare, ossia, come dicevamo, essendo stati molto in casa, comunque avendo limitato parecchie cose, abbiamo sì risparmiato, ma gli italiani sono già un popolo di risparmiatori.
Eh sì, il risparmio italiano è storicamente molto alto ed è cresciuto ancora molto nell'ultimo anno. Qui però, Luigi, sarebbe bello lanciare un mini sondaggio tra i nostri ascoltatori e chiedere loro come hanno utilizzato, se lo hanno fatto, una piccola parte del loro risparmio negli ultimi 6 mesi, proprio per gratificarsi, per premiarsi rispetto alla uscita ormai prossima, speriamo tutti, dalla pandemia. Lanciamo un sondaggio, vediamo che cosa hanno acquistato, magari di Made in Italy, di produzione italiana, i nostri ascoltatori. Barbara, cosa hai acquistato tu?
Quella villa che vedeva
l'aspirapolvere, l'aspirapolvere, quella potente, fichissima, che costa un occhio della testa, ma ti aspira anche l'anima. Quindi quello è l'unico mio così. Sì, beh, molto concreto, un po' diva e un po' donna. No, stavo pensando, intanto giriamo l'invito di Francesco: 378-378-1025. Diteci che cosa avete acquistato per gratificarsi le vacanze. Magari molti hanno risparmiato e hanno detto: sai che c'è? L'anno scorso le abbiamo saltate, ma quest'anno 2 settimane al mare, in montagna, dove vogliamo, non ce le toglie nessuno.
Le vacanze in Italia, dobbiamo aggiungere, perché sì, è un fenomeno che abbiamo constatato tutti, e quest'anno, quest'estate, l'Italia delle vacanze è stata piena di italiani.
Abbiamo speso un po' di più.
Sembra banale, ma non è così. Molti italiani andavano all'estero, quest'anno hanno riscoperto l'Italia.
Come anche l'anno scorso, un po', Francesco, abbiamo imparato a conoscere il nostro territorio. Francesco Del Sio finisce qui la scossa di oggi. Ti ritroviamo venerdì prossimo, sempre alle 7:30. Intanto buona settimana e buon lavoro.
Grazie a voi e buona scossa a tutti. Ciao.
Buongiorno al nostro Alberto Ciapparoni, che è già collegato da Montecitorio. Lui ha le chiavi di Montecitorio, giusto? È direttamente.
Buongiorno ragazzi, come siete eleganti, accidenti. Io avrò le chiavi di Montecitorio, ma poi avete l'eleganza proprio,
no? Hai ragione, è innata quella, Alberto, non ci si può far nulla, guarda. Senti, a parte tutto, ti abbiamo scomodato questa mattina perché abbiamo bisogno uno spiegone per riassumere un po' quello che è successo ieri sul fronte politico in chiave Covid e in chiave Green Pass, perché il mondo della politica non era proprio d'accordissimo sull'introduzione o su alcune applicazioni di questa certificazione. Ieri che cosa è successo?
Sono successe 2 cose. Uno, c'è stato il voto alla Camera che ha dato il via libera al primo decreto Covid, quello che abbiamo conosciuto già ad agosto e che comporta l'obbligo del certificato verde, cioè del Green Pass, per l'ingresso in palestra, nei ristoranti, al chiuso, nei musei, cinema e spettacoli. E poi c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha esteso questo uso dell'obbligo del Green Pass, lo ha esteso in maniera particolare, perché è stato appunto allargato a tutto il personale esterno della scuola e dell'università, cioè ai lavoratori delle pulizie e delle mense scolastiche e universitarie, ma soprattutto è stato esteso a chiunque entri a scuola, compreso i genitori che accompagnano i propri figli, e ci sono sanzioni pesanti che vanno da 400 a 1000 euro. I controlli spettano ai presidi e ai datori di lavoro, ma certamente questa disposizione, che concerne anche i genitori, sta suscitando diverse polemiche.
Ecco Alberto, però a proposito di polemiche, nella maggioranza sembrava non esserci un'unità totale per quanto riguarda l'approvazione di questo decreto, che però alla fine c'è stata, quindi molto rumore per nulla, oppure è un segno che qualcosa, sembra che lo diciamo a mesi alterni, però effettivamente è così, che qualcosa si sta rompendo?
Ma è un segno che ancora una volta Mario Draghi ha fatto da mediatore, il Presidente del Consiglio, e ha risolto la situazione. La situazione sarà sbloccata da una telefonata fra Draghi e Salvini, e tutti i dubbi e le perplessità che la Lega aveva manifestato anche in Parlamento, votando per esempio gli emendamenti dell'opposizione di Fratelli d'Italia, sono stati risolti. Sono stati accolti da parte del governo alcuni ordini del giorno presentati dal Carroccio, e questo ha fatto sì che la Lega alla fine votasse il provvedimento e non si astenesse, come invece aveva minacciato inizialmente. Ancora una volta il Presidente del Consiglio ha preso in mano la situazione e ha in qualche modo risolto le ultime tensioni.
Quindi c'è il via libera della Camera al decreto, adesso la palla passa al Senato. Alberto, c'è un altro argomento interessante, l'abbiamo visto prima in rassegna stampa: in America Biden ha detto obbligo vaccinale per i dipendenti federali, e da noi di questo obbligo, insomma, con tutte poi le così disquisizioni linguistiche sul fastidio che molti hanno nei confronti della parola obbligo, ma in ogni caso da noi questo obbligo vaccinale ci sarà, c'è, come andrà a finire secondo te?
Andrà a finire che ci sarà, perché io ho assistito personalmente all'ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio circa 7-10 giorni fa, in cui chiaramente Draghi ha detto che si va verso l'obbligo vaccinale, è solo una questione di tempo e di analisi degli ultimi dati, ma il capo del governo è stato molto chiaro su questo aspetto, verrà disposto l'obbligo vaccinale. Ora ovviamente il governo sta valutando i dettagli, perché probabilmente si partirà da alcune categorie, come già lo è in questo momento, per poi ancora una volta estendere. Insomma, la tattica è quella di andare per gradi, per step, per cercare di evitare polemiche al più come è possibile fare, insomma. Però certamente la situazione sull'obbligo vaccinale ancora una volta nella maggioranza non è proprio tranquilla e serena, perché la Lega non è assolutamente d'accordo, Salvini lo ha detto più volte no all'obbligo vaccinale, però anche il Presidente del Consiglio è stato chiaro, e finora la linea del Presidente del Consiglio è quella che alla fine è stata accolta.
Quella che ha trovato poi la mediazione. E poi tra i dettagli in via di definizione, almeno per alcuni settori, Alberto, lo ricordavi, c'è anche il tema dei controlli, che poi è cruciale per far rispettare le prescrizioni di cui abbiamo parlato sin qui. Alberto Ciapparoni lo ritroverete nel corso della giornata in diretta da Montecitorio. Intanto grazie e buon lavoro, Alberto.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Grazie, adesso ci colleghiamo con Don Antonio Mazzi per il suo pensierino buono.
Sono qua,
buongiorno.
Sono qua. Stamattina sono sarcastico. Molti sentiamo. Hanno la coscienza pulita perché non l'hanno mai adoperata.
Era questa, insomma, è anche una metafora del mettersi un po' in gioco, di esporsi, di prendere posizioni, o no, Don?
Insomma, bisogna la coscienza non va sporcata, ma va usata.
Usata. Grazie allora a Don Antonio Mazzi per il suo pensierino buono. Come ogni venerdì, Barbara, un appuntamento che si rinnova.
Sì, oggi abbiamo dovuto spostare l'orario per andare incontro alle esigenze dei voli di Roberto Arditti, che è collegato anche in video con noi. Buongiorno Roberto!
Si trova in proprio per questo parliamo di voli.
Esatto, di aerei. Si trova in aeroporto, è appena atterrato, sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro in trasferta, e non a caso parliamo di Alitalia, perché ti sei preso la briga di fare i conti in tasca dall'Italia e di conseguenza al governo e anche a tutti noi.
Allora, proviamo a metterla così, senza mettere in campo per il momento opinioni. Facciamo parlare i numeri. I numeri dicono, anche se le stime sono diverse, le hanno fatte molti esperti, economisti e anche giornalisti, che i soldi pubblici andati ad Alitalia negli ultimi anni, si potrebbe anche dire negli ultimi decenni, perché gli interventi di aiuto ad Alitalia vanno anche indietro nel tempo, diciamo che se utilizziamo la cifra di 10 miliardi di euro consegnati e che non torneranno più, quindi persi, nel tentare di salvare l'Italia, non diciamo un numero così lontano dal vero. Per precisione dico che ci sono anche stime che contano questi miliardi con una cifra superiore. Allora, questo investimento fatto a spese del contribuente non è fin qui servito a niente. Vorrei, tanto per ricordare, tanto per dare un'idea, dire che questa cifra vale costruire, farebbe il ponte sullo stretto di Messina e probabilmente anche una buona parte del completamento dei programmi dell'alta velocità del treno in varie zone d'Italia. Siccome siamo alla vigilia di un nuovo tentativo di salvare l'Italia mettendoci dei soldi, io dico che bisognerebbe pensarci molto bene. Uso un altro numero così ci capiamo. Una delle grandi compagnie di successo nel trasporto aereo in Europa, che tutti noi conosciamo, che è Ryanair, ha una flotta in volo di oltre 300 aerei e sostanzialmente si occupa solo dell'Europa. Noi stiamo cercando di costruire l'erede di Alitalia, che si chiamerà ITA, con una flotta per partire di una cinquantina di aerei, che avrebbe anche la pretesa di servire alcune tratte intercontinentali. Allora, non la voglio fare troppo lunga. In questi termini, noi andiamo incontro, pressoché certamente, anche se io spero di sbagliare la previsione, ma ne dubito, ad un ennesimo sforzo a carico del contribuente che non porta a grandi risultati. Allora, il momento è eccezionale anche dopo la pandemia, è anche eccezionale il nostro governo, e bisognerebbe in Italia interrogarsi una volta per tutte su qual è l'interesse nazionale. E secondo me l'interesse nazionale è ad avere servite tutte le città italiane, anche in chiave turismo, collegate il più possibile con molte città d'Europa, poi che questo collegamento avvenga con una compagnia aerea dello Stato italiano o in altro modo, sinceramente ai viaggiatori, turisti e a tutta la gente che si sposta importa poco, soprattutto se, come spesso è accaduto nelle verifiche che ognuno di noi ha fatto, finisce che quando cerchi un biglietto il prezzo del biglietto della compagnia aerea di Stato è più alto, sì, del prezzo del biglietto di un concorrente privato. Allora, mettendo tutto insieme, credo che bisognerebbe avere grande onestà intellettuale e dire che se ne viene fuori una nuova Alitalia, che si chiami ITA o in altro modo, realmente competitiva e che la smette di gravare sul contribuente, si può anche tentare per l'ennesima volta, ma non è ammissibile tornare a un esperimento che fra 2 o 3 anni richiede una legge, una leggina che gli mette lì 500 milioni di euro per ripianare le perdite, perché su questo fronte abbiamo già combinato abbastanza disastri.
E ancora una volta, insomma, verrebbe da dire che paga Pantalone. Poi, Roberto, in 30 secondi davvero che ci restano, ci saranno comunque parecchie spese da fare, non tanto quella di partecipare a un'asta per ricomprarsi il marchio di Alitalia, che è ancora qualcosa, quello vale.
Sì, se leggiamo una recentissima intervista del fondatore di Ryanair, che comunque è un'esperienza a livello mondiale di grande successo, lui dice che in realtà quel brand, ancorché carico di storia, in termini commerciali vale sino ad un certo punto. Il mondo è cambiato, siamo nel 21° secolo, i biglietti si comprano online, le generazioni che volano sono diverse, sono abituate a un approccio molto laico anche sul tema della compagnia di bandiera, non frega più niente a nessuno se ti siedi su un aereo che è la compagnia di bandiera o è un'altra compagnia. Dobbiamo capirlo fino in fondo questo 21° secolo e abbandonare dei romanticismi che, se fossero gratis, potremmo anche permetterceli, perché nulla di male. Ma siccome sono romanticismi che costano miliardi di euro, ci dovremmo pensare attentamente.
Roberto Arditti, grazie per questa disamina su Alitalia. Torneremo però a parlarne prossimamente, perché tra un mesetto circa dovrebbe debuttare ITA, quindi sarà materia di discussione. Roberto Arditti, grazie, a venerdì prossimo.
Evviva, buon fine settimana.
Proseguono le interviste di Non Stop News, come detto la prima, insomma, un nuovo spazio dedicato alla lotta al coronavirus.
Ci sono dei dati che arrivano, sono arrivati nelle scorse ore, curati dalla Fondazione Gimbe, sembrerebbero dati rassicuranti per quanto riguarda l'andamento del Covid nel nostro paese, ma adesso ci facciamo spiegare tutto dalla dottoressa Renata Gili, ricercatrice della Fondazione Gimbe. Buongiorno, bentrovate, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a lei, dottoressa, per essere qui questa mattina. Allora, si parla molto in questi giorni, partiamo da qui, poi verremo anche ai dati della campagna vaccinale, di terza dose. Allora, se ne è parlato come un'ipotesi negli scorsi mesi, poi da quando il premier Draghi in conferenza stampa ha risposto sì ad una domanda di un giornalista, insomma, l'ipotesi sembra sempre più concreta. Si partirà, come detto, dai più fragili, come si è fatto per la prima fase, corretto?
Sì, sicuramente. Allora, intanto è un po' diverso l'approccio, cioè noi parliamo sempre come di dose di richiamo. In realtà per le persone più fragili, in particolar modo per le persone immunodepresse, potrebbe succedere che durante il ciclo completo, cioè le prime due dosi di vaccino, non ci sia una risposta immunitaria adeguata. E quindi proprio per questo proprio in base anche alla letteratura scientifica che a mano si rende disponibile, in questi casi qua è proprio bene aggiungere una dose al ciclo di partenza, cioè come se proprio fosse una dose aggiuntiva rispetto al ciclo vaccinale. E in questi soggetti qua diciamo che sia l'EMA, quindi l'Agenzia del Farmaco Europeo, che l'SVC suggeriscono, come anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in generale le autorità regolatorie suggeriscono di partire al più presto con una terza dose, proprio partendo da questi soggetti, da questa classe della popolazione.
Che è la più fragile ed è quella che aveva già iniziato proprio il ciclo vaccinale.
Esatto.
questa primavera. Arrivando ai dati che avete analizzato, parlavamo di una buona notizia perché per la prima volta da 9 settimane sono in calo i casi di positività al Covid e c'è una frenata anche nei ricoveri in ospedale.
Sì, infatti da fine giugno non vediamo diminuire i casi settimanali e per fortuna questa settimana abbiamo un meno 12,5% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, quindi questo è sicuramente un buon segno e anche sul fronte ospedaliero già la scorsa settimana c'era stata un'iniziale frenata, ma in questa settimana diciamo che frena ulteriormente. Allora continuano ad aumentare, si è registrato comunque aumento, ma minore rispetto a quello che eravamo abituati a vedere nelle scorse settimane, cioè l'area medica cresce di piccoli numeri, soltanto dell'1,3% e le terapie intensive del 3,5%, quindi questi sono sicuramente numeri rassicuranti, anche tenendo conto che i numeri di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid si attestano al 7% per l'area medica, al 6% per la terapia intensiva, quindi questo sto parlando di numeri a livello nazionale, quindi sono numeri relativamente bassi. Poi ovviamente ci sono, come sempre accade nel nostro paese, ci sono moltissime differenze regionali, per esempio ci sono delle regioni come la Sicilia e la Calabria che hanno superato la soglia del 15% dell'area medica, oppure la Sicilia e la Sardegna che hanno superato la soglia del 10% della terapia intensiva.
E proprio anche per questo la Sicilia aveva cambiato colore, le altre due regioni erano in bilico ma sono riuscite,
esatto,
a rimanere bianche.
Esattamente, sì. Esattamente, sì, sì.
Dottoressa, per tornare e chiudere, insomma abbiamo ancora un minuto per parlare di terza dose, ritorno un attimo al tema di prima, perché il dubbio è questo, come mai, o forse verrà fatto così, insomma chiaramente si dà la priorità come nella prima fase ai più fragili, come mai non seguiremo, forse lo faremo, l'ordine con cui c'è stato il primo ciclo di vaccinazione, così tutti quanti noi faremo la terza dose alla stessa distanza temporale?
Sì, e quindi anche partire dagli operatori sanitari, possiamo dire. Allora, innanzitutto bisogna puntualizzare questo, cioè che l'efficacia della vaccinazione sulle forme in generale sintomatiche più severe di malattie, sui ricoveri in terapia intensiva e sui decessi, l'efficacia si mantiene davvero molto alta, siamo sopra il 90%. Quindi da questo punto di vista qua diciamo che il ciclo completo di vaccino, la prima e la seconda dose, mantengono un'efficacia molto alta. Quello che si vede che si riduce in generale l'efficacia nei confronti dell'infezione, può essere nelle forme delle malattie, della malattia sintomatica più lieve. Proprio per questo diciamo che una dose di richiamo in questo momento l'EMA e l'SDC ci dicono che non è urgente, ma intanto l'EMA ha avviato la valutazione dei dati sulla terza dose.
È preventivabile,
potrebbe succedere magari in alcune classi di, per esempio, gli operatori sanitari che sono a contatto spesso
con tante persone,
esatto.
È un po' la situazione. Grazie alla dottoressa Renata Gili, ricercatrice della Fondazione Gimbe, che ci ha aiutato un po' a interpretare questi dati. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a voi, arrivederci.
I nostri nemici finiranno all'inferno, le nostre mamme in paradiso, ma a noi un po' di purgatorio non lo leva nessuno, ed è per questo che il purgatorio è il posto degli uomini. Questo è il titolo del nuovo libro di Aldo Cazzullo, in diretta con noi stamattina. Benvenuto e bentornato su RTL 102.5.
Grazie mille, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Un percorso con Mondadori, iniziato lo scorso anno con A rivedere le stelle. Devo dire che l'anniversario dantesco ha positivamente influenzato molte menti e molti scrittori che si sono confrontati con questo tema. Quindi l'anno scorso una parte della commedia dantesca, adesso siamo arrivati al purgatorio. Però anche qui, un po' come per Dante, c'è una grande allegoria.
Beh sì, perché anche noi abbiamo vissuto 2 anni di purgatorio in vita, no? E adesso sappiamo che cosa il purgatorio vuole significare, e forse possiamo sentirci come si sente Dante in cima alla montagna del purgatorio quando dice che si sente puro e disposto a salire alle stelle, perché il peggio è alle sue spalle ed il meglio è davanti a sé. Ed è un augurio che faccio a me stesso, a voi e a tutti quanti quelli che ci seguono,
nella speranza che si possa tornare anche noi a rivederle le famose stelle. Cazzullo, come mai allora il purgatorio è il posto degli uomini?
Ma io ad esempio tendo a pensarmi in purgatorio, un po' tutti quanti, no? Forse non ci sentiamo abbastanza buoni per il paradiso, ma neanche così cattivi per l'inferno. Dante stesso pensava di finire in purgatorio tra i superbi. Il purgatorio è una terra di confine tra l'uomo e Dio, al fascino di una città di frontiera. È il regno del quasi, dell'attesa della felicità, che è in sé una forma di felicità. Quando l'ho ripreso in mano dai tempi del liceo, pensavo, temevo di annoiarmi un po'. Invece il purgatorio è bellissimo, stupendo, cambia di continuo, direbbe Dante, cambia di continuo, come quelle giornate estive dove c'è un temporale, poi c'è l'arcobaleno, Dante descrive anche un arcobaleno del purgatorio. È come la vita, è il regno che assomiglia di più alla vita, non a caso c'è il tempo, il paradiso eterno, l'inferno pure, e nel purgatorio il sole sorge e tramonta, e solo che il tempo, mentre sulla terra ci avvicina alla fine, invece nel purgatorio ci avvicina alla salvezza, alla felicità, a Beatrice, colei che rende beati. Infatti Beatrice attende Dante in cima alla montagna del purgatorio, nel giardino del paradiso terrestre, per condurlo poi attraverso i cieli del paradiso, sin davanti al volto di Dio.
In questo purgatorio c'è anche la musica e c'è anche un Dante estremamente moderno che usa lo slang.
Beh, intanto Dante inventa nel purgatorio tutta una serie di parole che noi usiamo ancora adesso. Antelucano, parola stupenda, una parola inventata da Dante. Dieta, parola orribile, è una parola inventata da Dante. Nell'inferno ci sono lamenti, pianti, nel purgatorio c'è la musica, si cantano dei salmi, delle canzoni. Casella, il musico Casella, oggi lo diremo compositore, cantautore, è amico di Dante, accoglie Dante cantandogli una canzone che lui ha composto mettendo in musica i versi di Dante. Amore che nella mente mi ragiona, cominciò egli all'orsi dolcemente, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Ma i personaggi più dolci sono quelli femminili, per cui ad esempio Pia dei Tolomei, da cui poi Gianna Nannini, senese come Pia, ha tratto una bellissima opera rock, che è l'unico personaggio di tutta la Divina Commedia che si preoccupa per Dante, che pensa a quest'uomo che da vivo viaggia attraverso l'inferno, un purgatorio, chissà quanto ha sofferto, gli dice: "Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricordati di me che sono la Pia, sia la mi fe di specie mi maremma". Gli ultimi due versi forse non ricorda quasi nessuno, ma sono quelli cruciali. Salsi colui che nanellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Sa bene come sono morta mio marito, l'uomo che mi aveva sposato, che mi aveva dato l'anello nuziale. Pia dei Tolomei viene assassinata dal marito geloso, esattamente come Francesca da Rimini. e Dante manda quelli che fanno del male alle donne nella Caina, il posto più brutto di tutto l'inferno, dove non c'è il fuoco dell'amore divino è in paradiso, in fondo all'inferno c'è il ghiaccio, simbolo dell'odio, ed è lì secondo Dante che vanno a finire quelli che fanno del male alle donne. È giusto che sia così, perché la violenza contro le donne non è un problema delle donne soltanto, ma è un problema di noi uomini, perché siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare i violenti.
Siamo tornati un po' piacevolmente, possiamo dire, tra i banchi di scuola. Aldo Cazzullo in diretta.
Sì, ma
su
la
RTL
mia professoressa mica lo spiegava così, guarda. A quest'ora io ero già lì con la smemoranda a scrivere per i fatti miei, Cazzullo invece l'ho ascoltato volentieri.
C'è qualche differenza. E tutto ciò, Cazzullo, nell'ultimo minuto che ci resta, per tornare un po' alla metafora del tempo, ecco, il purgatorio, il posto degli uomini, è la metafora dell'attesa. Aspettiamo qualche cosa e riprendiamo un po' il periodo che abbiamo vissuto ultimamente.
Beh sì, perché in purgatorio si attende la beatitudine, la felicità, libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Dante cerca la libertà, libertà dalla paura, dalla morte, dall'esilio, e anche noi cerchiamo la libertà. E sai qual è la molla che fa salire le anime verso l'alto? L'amore. Né creator né creatura mai fu senza amore, è l'amore che muove il mondo. Come dirà Dante alla fine del paradiso, è l'amore che muove il sole e le altre stelle. Però l'amore non è sempre giusto. Il mal amor, come scrive Dante, esiste. Ci si può innamorare della persona sbagliata. Quante donne si incaponiscono con uomini che non le meritano e non le valgono. Io lo cambierò, ma se non cambiano mai, se non è peggio. Allora ci vuole, dice Dante, anche la ragione per distinguere qual è l'oggetto che merita il nostro amore. Insomma, se la rileggere Dante può essere utile sia a vivere meglio e anche a ricordarci chi siamo noi italiani. La Divina Commedia, ha detto Borges, è il più bel libro scritto dagli uomini, è un libro scritto in italiano, nella nostra lingua, da un italiano.
C'è dentro davvero tutto l'essere umano, con i suoi pregi e i suoi difetti. Il posto degli uomini, Aldo Cazzullo, grazie per essere stato con noi e per questa lezione dantesca. Buona giornata e buon lavoro. Ma lo è stato, abbiamo fatto un ripassino, è andata bene così. Grazie Aldo, buon lavoro.
Grazie mille, saluto a tutti.
Puntata illuminante anche quella di oggi, quindi se tutto va bene vi aspettiamo domattina.
Ciao!
Ciao!